Allora, apriamo il tema dell'identità sessuale. La prima parte che abbiamo fatto sui processi cognitivi ci serviva per avere un quadro di lettura anche di quello che vedremo da qui in avanti e anche un po' per rileggere quello che Stefano ci ha presentato nella prima parte. Allora, vi presenterò dei modelli che vengono proposti, che vengono utilizzati per la lettura dell'identità sessuale, che però, come i miei colleghi hanno anticipato, è un costrutto estremamente complesso, ancora in fase di fatto di discussione, di costruzione, di ridefinizione, per cui vi ho portato alcuni degli aspetti che oggi vengono considerati, diciamo, i principali punti di riferimento per tutta la sfera di studi che si occupa nello specifico dell'identità sessuale. E come Stefano ha anticipato, parto col sesso biologico. Andrò veloce su alcuni passaggi che lui ha già accennato, ma aggiungo dei pezzettini. Allora, parliamo di modello bimodale. Questi sono gli argomenti che affronteremo. Partiamo dal sesso. Allora, fino adesso la logica quando si approccia al sesso biologico, come anche Stefano ci mostrava, è ci sono i maschi, ci sono le femmine, sono due categorie discrete, ci sono XX e XY, ognuno viene messo nella sua scatoletta alla nascita, fine. Di solito com'è che facciamo questo processo? Così, quando nasce un bambino si osservano i genitali e sulla base dei genitali e solo in alcuni casi dei cromosomi si determina quello che è il suo sesso biologico, che non chiamiamo sesso biologico, chiamiamo sesso assegnato alla nascita. Perché in realtà il sesso biologico è una cosa ben più complessa di così, ovvero questa. Ci sono almeno 10 diverse componenti necessarie per la definizione precisa e specifica del sesso biologico degli esseri umani. E come vedete comprendono tantissime altre cose, oltre ai genitali esterni e ai cromosomi. Abbiamo anche, ad esempio, la sensibilità al recettore ormonale che Stefano ci citava, i tipi e i livelli di secrezione ormonale, la struttura scheletrica, l'espressione genica, via dicendo. Abbiamo tantissime cose che messe insieme definiscono la complessità del sesso biologico. E il risultato è un po' questo. Le due scatole sono quelle in alto, no? Il modello binario, ovvero ci sono i maschi, ci sono le femmine, sono due categorie distinte in cui la popolazione si divide in due e la distribuzione è o sul femminile o sul maschile. In mezzo non possiamo avere niente. In realtà la realtà non è questa, la realtà è quella sotto. Noi siamo all'interno di un modello bimodale in cui effettivamente è vero che abbiamo due picchi di frequenza di persone che possiamo classificare come femmine e che possiamo classificare come maschi, ma abbiamo anche uno spazio in mezzo. Ci sono delle persone che esistono nello spazio tra il sesso femminile e il sesso maschile.
Aggiungo una cosa, Giulia. Aggiungo una cosa, che in questo grafico vedete che qui, come dire, la frequenza è più bassa delle persone che esistono nel mezzo. Nello studio che vi ho raccontato prima per quanto riguarda la distribuzione della mascolinizzazione o femminilizzazione dei cervelli, questa linea sarebbe piatta, cioè un terzo, un terzo, un terzo, quindi totale parità, diciamo.
Sì, tra l'altro questo confronto tra dati dimostra come di fatto il sesso biologico non possa essere correlato solo alla struttura cerebrale, perché la struttura cerebrale è solo una delle dimensioni che noi dobbiamo tenere in considerazione. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando delle persone intersex. Le persone intersex sono quelle persone, utilizzando intersex come termine ombrello, che si situano tra il maschile e il femminile in termini di sesso biologico. La prevalenza stimata è di circa 1,7% della popolazione. Stimata è molto difficile questa stima perché in realtà le persone che rientrano nell'ombrello intersex sono persone che hanno caratteristiche estremamente diverse dal punto di vista fisiologico e biologico. Per darvi una idea della dimensione, se parliamo dell'1,7% della popolazione, stiamo parlando all'incirca delle persone che hanno i capelli rossi naturali. Quindi, se conoscete una persona con i capelli rossi naturali, forse conoscete anche una persona intersex. Non è detto che lo sappiate, ok? Perché diciamo stima? Perché di fatto quello che noi oggi sappiamo con gli ultimi studi di biologia e di genetica è che in realtà le cose sono ancora più complesse di così. Rispetto alle classificazioni di intersessualità già attualmente studiate, quindi le varie condizioni che determinano la persona intersessuale, in realtà ci sono degli studi che ci dimostrano che di fatto chiunque di noi è un patchwork di cellule distinte a livello genetico, in cui di fatto le caratteristiche sono abbastanza mescolate. Torniamo al famoso mosaicismo, che è vero anche a livello biologico sul sesso. Come si collega il sesso al genere e iniziamo a costruire il nostro percorso di identità sessuale. Ad oggi l'identità sessuale comprende il sesso biologico, il genere, inteso come identità, espressione, ruolo, e l'orientamento, o meglio, gli orientamenti. Allora, quando parliamo di genere, innanzitutto dobbiamo distinguere tra identità, espressione e ruoli di genere, in cui diamo prima di tutto la definizione. Quando diciamo genere, che cavolo stiamo dicendo? Stiamo parlando di un costrutto biopsicosociale, quindi le componenti sono su tutti e tre i livelli, in cui queste componenti hanno una relazione, un'interazione di tipo complesso. Quando una persona identifica il proprio genere, sta facendo un processo complesso di identificazione di tutta una serie di variabili che la descrivono e che la caratterizzano. Come si forma il genere? Allora, prima Stefano ci introduceva due, diciamo, punti di vista della ricerca e della scienza rispetto al genere, che sono l'essenzialismo e il sociocostruttivismo. Queste sono le basi della teoria sociocostruttivista del genere, in cui sostanzialmente quello che viene teorizzato è che ci siano due elementi che nel tempo hanno contribuito alla costruzione del genere come lo conosciamo oggi, in cui uno dei due elementi sono le differenze che effettivamente esistono dal punto di vista biologico tra i sessi. In particolare, gli autori evidenziano il fatto che la gravidanza venga portata avanti dalle persone XX tendenzialmente, o comunque persone con caratteristiche femminili dal punto di vista biologico. E intersecano questa dimensione con particolari sviluppi culturali, nello specifico l'agricoltura, quindi un cambiamento significativo in cui le persone sono passate da una vita nomade a una vita stanziaria. Perché questi due elementi correlati insieme creano a cascata quello che noi conosciamo oggi come genere binario? Perché di fatto quello che è successo è che si sono creati dei ruoli, inevitabilmente, perché finché si erano nomadi, le persone indistintamente dal loro sesso, e quindi non si poteva ancora parlare di genere come lo conosciamo oggi, facevano una vita abbastanza paritaria, nel senso che tutti si muovevano in gruppi, raccoglievano e cacciavano, erano nomadi. Nel momento in cui ci si è dovuti fermare e si è dovuti diventare stanziali, c'è stata una scelta che potremmo considerare razionale e pragmatica, per cui le persone che portavano in grembo la prole e che avevano necessità di allattare, aveva senso che stessero a casa, diciamo, no? E portassero avanti questo lavoro. Mentre in moltissimi raggruppamenti umani quello che succedeva è che le persone che invece in grembo la prole non la portavano, quindi quelli che noi oggi chiamiamo uomini, si potevano occupare del resto. Quindi potevano uscire, potevano curare i campi, potevano difendere i confini e via dicendo. Quindi si è andata creando questa distinzione che piano piano si è cristallizzata, per cui gli uomini, caratterizzati anche da una lieve maggiore forza fisica agli arti superiori, si sono occupati di agricoltura e di difesa. Le donne, caratterizzate in particolare dalla riproduzione, si sono occupate di casa e accudimento. Questa cosa, che inizialmente è partita come una scelta che potremmo considerare appunto pragmatica, nelle generazioni si è consolidata sempre di più e ha portato al fatto che gli uomini hanno assunto nel tempo il pieno controllo delle risorse e hanno iniziato ad intraprendere una presa di decisioni sulla vita sociale e sullo sviluppo della comunità, sostanzialmente, perché erano loro quelli che erano fuori, erano loro quelli che intrattenevano i rapporti con i vicini e via dicendo. Le donne invece hanno perso l'accesso alle risorse e hanno avuto sempre minore influenza sulla vita sociale perché avevano un altro ruolo, ed era il ruolo domestico. Questa cosa ha un effetto anche in termini sociali, per cui gli uomini hanno acquisito col tempo un alto status con una maggiore indipendenza e un maggiore potere, le donne hanno acquisito un basso status, meno dipendenza, meno potere. E qui abbiamo la formazione degli stereotipi di genere. Se vi ricordate, gli stereotipi sono influenzati anche dallo status, e questo è importante che lo teniamo a mente. Poi com'è che si mantengono? Perché poi abbiamo parlato degli stereotipi, abbiamo parlato di che cosa sono, abbiamo detto come si formano, ma perché è così difficile abbandonarli, soprattutto quando parliamo di genere? Abbiamo una sorta di circolo che potremmo definire vizioso in questo caso, in cui effettivamente quello che succede è che le persone faticano ad uscire. Per cui, innanzitutto, le persone vengono socialmente validate e premiate se rispettano il ruolo e vengono punite o discriminate se non lo fanno. Questo è vero fin da piccolissimi. Quando una persona nasce, nel momento in cui i genitori la identificano, la eterodeterminano come maschio o femmina, iniziano anche inconsapevolmente ad attuare dei comportamenti diversi. Ci sono delle bellissime ricerche un po' datate, però molto belle, sull'allattamento al seno, per cui si è osservato che le mamme inconsapevolmente, parlo di mamme perché è una ricerca del 73, quindi si parlava di mamme, oggi potremmo discuterne, tendevano a rendere possibile il fatto che i bambini maschi fossero più ingordi e potessero mangiare con la voracità che desideravano, mentre inconsapevolmente, fin da piccolissime, insegnavano alle femmine che dovevano essere più educate, meno ingorde, meno affamate, meno richiedenti. Questa cosa a livello inconsapevole, per dirvi da quanto presto parte la socializzazione di genere. Quello che succede è che quindi le persone sono, diciamo, spinte a mettere in atto i tratti richiesti dei ruoli che il loro gruppo tipicamente occupa. Quindi, se si cresce in un mondo in cui gli uomini fanno delle cose e le donne fanno degli altri, la società ci rinforzerà a fare le cose tipiche del nostro ruolo e le persone tenderanno ad adottare quei tratti che sono associati col loro genere. Perché questo? Perché siamo animali sociali e abbiamo bisogno di validazione sociale, abbiamo bisogno che la società ci accetti, abbiamo bisogno di piacere agli altri e quindi andare controcorrente, essere persone stereotipiche è estremamente difficile. Tra l'altro, più noi ricopriamo ruoli di genere tipici, quindi più la vita ci porta ad avere un ruolo di genere tipico, più effettivamente i nostri comportamenti, i nostri tratti rinforzano quel ruolo. L'esempio è la maternità. Quindi quando una donna diventa madre mostrerà dei tratti più stereotipici, perché di fatto il suo ruolo materno rinforza quel tipo di atteggiamento. Che cosa sono in pratica gli stereotipi? Qui vi riporto un po' in maniera più estesa l'esempio che avevamo fatto prima sugli uomini e sulle donne, no? Una donna stereotipica è una donna che è affettuosa, disponibile, chiacchierona, lunatica, emotiva, molto sorridente, carina, tendenzialmente si occupa di faccende domestiche. L'uomo invece è sicuro, determinato, forte, aggressivo, freddo. Ricordiamoci che gli stereotipi sono anche a valenza non solo positiva o negativa, ma ci sono entrambe. E di solito ce lo immaginiamo comunque come una persona in carriera. Se noi prestiamo le caratteristiche, la cosa suona. Perché nel momento in cui mi immagino una donna che è sicura, che è determinata, che è forte, che è aggressiva e che è fredda, mi funziona molto male dal punto di vista stereotipico. Per non parlare di un uomo che è affettuoso, disponibile, chiacchierone, lunatico ed emotivo. E che magari si prende cura dei bambini. Magari vuole fare maestro d'asilo. Ok? Questi sono gli stereotipi di genere in azione. La cosa interessante è che Hyde, questa è una delle ricerche più citate in assoluto quando si parla di differenze di genere in ambito psicologico, è una meta-analisi anche questa, quindi un raggruppamento di tutta una serie di studi fatta nel 2005, ma un classico che poi in realtà è stata ripetuta in altri modi, unisce più di 100 variabili psicologiche, quindi più di 100 studi riguardanti variabili psicologiche separati per genere, e quello che emerge è che di fatto gli uomini e le donne, dal punto di vista strettamente psicologico, sono sostanzialmente simili in quasi tutti gli aspetti. Ci sono delle differenze lievi per quanto riguarda comportamenti legati al sesso occasionale, alla masturbazione, e comunque a livello di interpretazione dei dati ci si chiede quanto l'impatto della società e della cultura abbia su questo tipo di dati. La cosa interessante è che fin qui di genere parliamo solo di genere maschile e di genere femminile ed effettivamente noi viviamo in una società estremamente binaria, talmente forte e radicato il binarismo nella nostra società che magari non sappiamo e non ci siamo mai resi conto che in realtà al mondo esistono tantissimi popoli che hanno più di due generi o che hanno una definizione di genere, una costruzione di genere completamente diversa dalla nostra. Questo qua è un sito molto bello su cui si può andare, che è di fatto una mappa interattiva, quindi in tutto il mondo voi potete andare a curiosare sulle varie caratteristiche delle varie popolazioni che nelle varie epoche hanno mostrato generi diversi rispetto al maschile e al femminile o generi ulteriori rispetto al maschile e al femminile. Quindi, donne e uomini, in realtà diventa questo. Quando noi parliamo di genere, potremmo dire che forse non stiamo parlando di due categorie discrete, le due famose scatole separate, ma forse possiamo iniziare a parlare di spettro. E anche qui, forse questa visione, che è una visione in cui una persona si può situare per la femminilità e per la maschilità in uno spettro che va da del tutto al niente, si può complessificare ancora di più. Ci sono tantissime rappresentazioni di come poter concettualizzare il genere. La cosa che vi faccio notare è che una delle grandi classiche è del 1974. Questa è la faccia di chi dice che le teorie gender sono una cosa inventata oggi, sono una moda e sono uno sfizio. In realtà, in ambito accademico, Behm già nel 74 faceva distinzione tra sesso biologico e genere e parlava dell'androginia e parlava del genere indifferenziato. Quelle che vedete di là invece sono delle rappresentazioni più complesse, più attuali, che cercano di dare la possibilità alle persone di esplorare al 100% il proprio genere. Iniziamo a introdurre dei pezzettini. Allora, identità di genere ed espressione di genere non sono la stessa cosa. Io posso identificarmi in un genere, quindi posso sentirmi donna, posso sentirmi uomo, ma posso per varie ragioni esprimerne un altro. Pensiamo ad esempio ad una persona trans che è una donna, ma che per ragioni varie, tipo di discriminazione, difficoltà, eccetera, in alcuni ambienti decide di non esprimere il proprio genere. Noi non possiamo confondere l'espressione di genere con l'identità. Nel momento in cui noi vediamo una persona, ipotizziamo il suo genere, lo facciamo costantemente, abbiamo visto come funziona la categorizzazione prima, ma non possiamo mai darlo per scontato. L'unica persona che ci può dire la sua identità di genere è la persona stessa. Tra l'altro, l'identità di genere non ha niente a che vedere con l'orientamento sessuale e altri tipi di orientamento, sono dimensioni separate. Anche questo è un errore, è un pregiudizio tipico, no? Ad esempio, un uomo che si mostra tendenzialmente con tratti femminili non è necessariamente omosessuale, così come una donna che si mostra tipicamente maschile non è necessariamente lesbica, anche se ci pensate, soprattutto fino a qualche anno fa, ma permane ancora oggi, no? Nel momento in cui si osserva una persona, ad esempio una donna che ha delle caratteristiche mascoline, un abbigliamento mascolino, il classico commento discriminatorio, offesa, qual è? Ok. Arriviamo agli orientamenti, quindi entriamo nell'ultimo pezzettino. Abbiamo visto il sesso biologico. Il sesso biologico non è binario, ma è bimodale. Sul sesso biologico mettiamo il genere, che è una dimensione che è distinta e separata. Il genere non dipende strettamente dal sesso biologico. Una persona si può identificare in un genere che corrisponde al sesso biologico, quindi stiamo parlando di una persona cis, oppure si può identificare in un genere diverso dal proprio sesso biologico, quindi stiamo parlando di una persona trans. Tra l'altro, di nuovo, sarebbe meglio dire sesso assegnato alla nascita, perché pochissime persone conoscono il loro sesso biologico per davvero. E un pezzettino in più è quello degli orientamenti. Di solito noi parliamo di orientamento sessuale. Anche qui, ahimè, o per fortuna, le cose sono molto più complesse di così. Allora, innanzitutto a me piace parlare di più di orientamento affettivo, perché permette di dare tutta la complessità di quello che orientamento significa. In generale, quando parliamo di orientamento, stiamo parlando di un'attrazione nei confronti di qualcuno, ok? E in realtà i tipi di attrazione sono molti. Allora, partiamo dalla classica, l'attrazione sessuale. L'attrazione è una spinta, un desiderio di intraprendere un determinato tipo di contatto con la persona. Nel caso dell'attrazione sessuale stiamo parlando di un contatto di tipo sessuale. Le persone non sono o etero o omosessuali in maniera netta. Di nuovo, dobbiamo abbandonare l'idea della categoria ed entrare nella logica dello spettro. E quindi ci troviamo in una realtà in cui ciascuno di noi si può situare su questi spettri, decidendo per sé, naturalmente, quanto è attratto dal maschile, dal femminile o da altro. Non ci sono solo maschile e femminile. Noi dobbiamo anche considerare tutti quei generi detti generi non binari, perché una persona potrebbe provare attrazione specifica per persone non binarie, quindi che non mostrano delle caratteristiche di genere tipicamente maschile o tipicamente femminili. Questo per quanto riguarda l'attrazione sessuale. Però, come vi ho detto, non è l'unica. Noi abbiamo altri tipi di attrazioni. Io oggi ve ne presento 5, c'è chi ne teorizza 7, probabilmente potremmo ipotizzarne addirittura di più. L'altra attrazione importante è l'attrazione romantica. Attrazione romantica che è tanto importante quanto difficile da definire. Io e Stefano oggi in treno abbiamo passato un'ora a discuterne e pensate che facciamo questo di mestiere, per dirvi. Perché di fatto quando parliamo di romantico stiamo parlando di una questione che ha tantissime connotazioni culturali. E romantico per ciascuno di noi può voler dire una cosa diversa. Quindi, di fatto, nel momento in cui si parla di attrazione romantica, veramente è la persona che sente ciò che prova verso chi lo prova. Anche per l'attrazione romantica, di fatto, possiamo avere chiaramente attrazione romantica verso uno o più generi. E possono essere delle attrazioni che non sono o 0-100, ma possono muoversi su uno spettro. Tra l'altro questi spettri non funzionano in termini fissi, per cui se io oggi vi dicessi provate a compilarlo, cioè provate a riportarvelo su con carta e penna e compilarlo, magari quello che scrivete oggi non sarà vero tra 5 anni, ma magari non sarà vero neanche tra 6 mesi. Perché se è vero che da un lato l'orientamento viene considerato una dimensione sufficientemente stabile, non è considerata una dimensione fissa, quindi le persone di fatto possono modificare i propri orientamenti durante l'arco di vita. Altra cosa importante, non è detto che i diversi orientamenti combacino tra di loro, per cui ad esempio posso essere una persona anche dal punto di vista sessuale, non lo so, vi faccio un esempio, sono eterosessuale, quindi mi attrae un altro genere rispetto al mio dal punto di vista sessuale, ma potrei essere biromantica, quindi potrei provare attrazione romantica invece sia per il femminile che per il maschile e se consideriamo lo spettro bisessuale in termini allargati anche per persone che sono non binary. Altri tipi di attrazione, abbiamo l'attrazione sensuale che è un'attrazione che identifica il desiderio e la volontà di entrare in contatto sensuale, con l'altra persona, quindi non necessariamente arrivare all'attività sessuale, alla pratica sessuale, ma avere dei contatti che stanno nella sfera della sensualità, quindi le coccole, le carezze, un contatto intimo non sessuale. Abbiamo l'attrazione estetica, la volontà di interagire, intraprendere, avvicinarci a persone che esteticamente ci attraggono. Un'altra che a me piace tantissimo è l'attrazione platonica, quindi questa dimensione è estremamente importante ad esempio per la comunità sessuale aromantica, quindi un tipo di attrazione che è ben riconoscibile per la persona che sente di voler andare in direzione di qualcun altro, ma che non può essere situata nelle precedenti e che comunque ha una sua significatività che tendenzialmente per alcune persone si differenzia dall'amicizia, come oggi discutevamo in prima. Qui teoricamente noi abbiamo finito la nostra velocissima carrellata sull'identità sessuale, perché di fatto l'identità sessuale oggi, ad oggi, si ferma agli orientamenti. Però siccome io tra le varie cose mi occupo anche di non monogamie, quindi di stili relazionali altri, mi sembrava importante fare un accenno, perché di fatto tra le varie cose che caratterizzano le persone nella loro identità c'è anche lo stile relazionale. Noi siamo abituati a considerare la monogamia come stile relazionale tipico, unico, l'unico vero, l'unico valido, per cui tutte le altre cose sono un non ti vuoi impegnare troppo, eccetera, eccetera, giusto per dare qualche tipo di stereotipo legato alle non monogamie. In realtà esistono tantissimi stili relazionali non monogami, parliamo di non monogamie consensuali, anche se secondo me questo termine durerà ancora poco, però per ora è quello usato. Per definire tutti quegli stili relazionali in cui è contemplata la possibilità di avere relazione con più di una persona contemporaneamente. Di nuovo, relazione non significa necessariamente relazione sessuale, non significa necessariamente relazione romantica. Siamo noi a determinare che tipo di relazione per noi è e che tipo di stile relazionale è quello in cui ci troviamo. Tra l'altro lo stile relazionale esiste sia in termini identitari, quindi una persona ad esempio si può sentire poliamorosa, quindi sapere che è in grado di innamorarsi, di amare, intraprendere relazioni romantiche con più persone contemporaneamente, ma potrebbe decidere di mettere in pratica uno stile relazionale monogamo in una determinata fase di vita, ok? Quindi c'è anche questa distinzione, anche per uscire un po' da quella domanda che spesso si pone, soprattutto nella comunità, nelle comunità non monogame, ma lo sei, lo diventi o lo fai? Secondo me è un po' tutto, perché di nuovo siamo esseri complessi, grazie al cielo. E a proposito di complessità, per darvi un'idea dei tipi di relazione che noi possiamo immaginare, uno schemino facile facile, questa è una rappresentazione abbastanza famosa di tutti i tipi di relazioni che potremmo avere al di fuori della monogamia, ma forse c'è anche la monogamia da qualche parte, non me lo ricordo. No, questo è solo al di fuori della monogamia, in cui effettivamente abbiamo tantissime possibilità che includono sia aspetti consensuali, quindi in cui tutte le persone coinvolte sono consapevoli, che aspetti non consensuali, quindi il cosiddetto tradimento. È interessante parlare di stili relazionali, perché questo è un altro degli elementi estremamente normativi nella nostra società, è difficilmente scardinabile e difficile da mettere in discussione, però di fatto anche qui, come vi ho fatto vedere, i popoli con più di due generi al mondo, in realtà ci sono tantissimi popoli che praticano non monogamie consensuali, ci sono tantissime persone non monogame anche nella nostra società. Il discorso è che bisogna avere i termini per definirsi e bisogna avere consapevolezza che certi stili relazionali sono leciti, esistono e non c'è niente di male nell'attuarli, cercando di decostruire, e abbiamo visto prima come, tutti quei pregiudizi che stanno attorno ad una determinata appartenenza. Questo è un modo, diciamo, di potersi classificare, proprio perché, come avete visto, l'identità sessuale è qualcosa di estremamente complesso e variegato, in cui la persona si muove, ha caratteristiche diverse, ci si sta inventando tantissime modalità per raccontarsi, perché di fatto le etichette, nel momento in cui le utilizziamo in termini descrittivi, ci servono a raccontarci al mondo, ci servono a farci riconoscere, ci servono a condividere, e quindi le persone sentono il bisogno di descriversi, sentono il bisogno di raccontarsi e si stanno inventando un sacco di maniere creative per farlo. Questa è una di queste. Una forma in cui si distribuisce, si decide qual è il proprio tipo di attrazione, qual è il proprio tipo di orientamento, qual è il proprio tipo relazionale, per esempio. Su internet se ne trovano tantissime, questo proprio trovate in rete, e ci permette di capire quanto in realtà nel momento in cui abbandoniamo quelle idee normative per cui siamo tutti chiusi dentro delle scatolette, per cui nasciamo maschi o femmine, diventiamo uomini e donne, siamo o eterosessuali, perché poi la verità è quella, si apre in realtà un mondo estremamente complesso e variegato che vale la pena considerare ed esplorare, anche per incrementare la propria consapevolezza personale, a prescindere dal fatto di spostarsi da quello che è il nostro riconoscimento, la nostra identità. E con questo, Graziano, la parola è tua.